Tracce.
Le nostre storie, quelle che riemergono quotidianamente dal lunedì al venerdì dagli archivi RSI. Buongiorno e ben ritrovati, sono Sara Tognola, ci teniamo compagnia fino alle 15. I Cure, dedicato a ogni venerdì, Friday I'm in Love, uscita nel 1992 nell'album Wish. Robert Smith, fondatore, voce principale, racconta proprio che la scintilla gli arrivò un venerdì pomeriggio come questo, mentre rientrava a casa per il weekend, una progressione di accordi improvvisa e l'ispirazione alla fine questa. È stata così forte da farlo tornare subito in studio per registrarla quella stessa sera. E il testo nasce proprio da un'idea semplice: raccontare la sensazione del venerdì, quel sollievo collettivo che provano studenti e lavoratori quando la settimana si chiude e si apre uno spazio di libertà.
Tracce.
Ci sono luoghi che sembrano attraversare il tempo in silenzio, custodendo storie, memorie e trasformazioni. Nel 1995 il municipio di Lugano pubblica il bando di concorso per il restauro di Villa Ciani, segnando l'inizio di un percorso che porterà poi alla riapertura oggi, cioè oggi 6 marzo nel 1998. In quell'anno la villa torna a vivere e a respirare come sede del Museo Civico delle Belle Arti, restituendo alla città uno dei suoi luoghi simbolici, più simbolici e amati. Allora, vediamo la traccia, è la prima traccia oggi pomeriggio, e una traccia che ci porta anche un po' dentro questa villa rinata, dentro queste sale affrescate, i parchi ottocenteschi, simile ad altre ville d'epoca, scorci di lago che filtrano dalle finestre, un luogo che racconta la sua storia, un luogo che trasuda di storie attraverso la luce, gli spazi, il silenzio sospeso delle sue stanze.
Villa Ciani rinasce. Un servizio di Mara Lucchini.
Il municipio di Lugano ha finalmente pubblicato il bando di concorso per i lavori di restauro di Villa Ciani. Questi pochi dati segnano la fine di una tormentata vicenda, con al centro la famosa Villa Ciani, sulla quale negli ultimi anni sono state scritte molte pagine. Ora che c'è la certezza che i lavori inizieranno quanto prima, senza altre difficoltà, abbiamo pensato di ripercorrere la storia di questa costruzione. Sorgeva nel 400 un castello, conteso all'inizio del 500 da francesi e svizzeri. Quando il castello venne distrutto, la famiglia Beroldingen costruì al suo posto una villa. Nel 1700 passò all'abate Modesto Farina, il quale a sua volta la cedette. Il seguito della storia di Villa Ciani di Lugano ce lo racconta il professor Mario Agliati.
Questa villa fu di possesso per qualche anno del cantone, del giovane cantone, che vi teneva le sue sedute quando queste si svolgevano a Lugano del Gran Consiglio. E fu lì appunto che nel 1830 venne fatto cadere con un voto il Landamano Quadri e si diede inizio alla riforma costituzionale. Intanto poi era diventato proprietario Giuseppe Ruggia, che diventò famoso come tipografo editore. L'altra metà venne a un certo momento occupata da due fratelli abbastanza strani che venivano dall'Italia ma che erano di origine bleniese ed erano i fratelli Filippo e Giacomo Ciani, i quali a un certo momento diventarono padroni di tutta la villa e la ristrutturarono, la portarono cioè alle fattezze che si vedono oggi. Questa villa divenne anche un centro di risorgimento. I Ciani erano sostenitori del risorgimento e ospitarono parecchi dei campioni, diciamo così, del risorgimento ospiti Lugano, tra gli altri Giuseppe Mazzini, tra gli altri Carlo Cattaneo, il poeta Francesco Dall'Ongaro e molti altri. Tra l'altro ci venne anche due volte, ma incognito, Giuseppe Garibaldi. E lì i Ciani fondarono la tipografia della Svizzera italiana, che fu la prosecuzione della Ruggia e non meno meritoria di questa nel campo del Risorgimento. Come si vede ce n'è abbastanza perché questa villa sia importante dal punto di vista storico e dal punto di vista anche politico, o se vogliamo dal punto di vista letterario. Più tardi poi, morti Ciani, la villa diventò proprietà del loro erede, che era il dottor Antonio Gabrini, il quale morì nel 1908 e il comune di Lugano poté entrare in contatto con i suoi eredi, sicché fu stipulato l'acquisto e dal 1912 ecco che la Villa Ciani, per villa intendo la costruzione e l'intero parco e anche quelle che erano le dépendance e anche quella che era la cavallerizza, cioè il maneggio che si trovava nella parte nord, tutto questo complesso diventò proprietario pubblico, diventò un bene inalienabile per la città. E ce n'è abbastanza, io credo, dal punto di vista anche paesaggistico, perché la Villa Ciani debba essere considerata come la pupilla degli occhi dei luganesi.
E non solo dei luganesi, mi permetto di aggiungere. Oggi immersa nei 63.000 metri quadrati del Parco Ciani e forte della sua architettura neoclassica palladiana, costruita, come ci raccontava Mara Lucchini, tra il 1840 e il 1843, Villa Ciani è uno degli spazi culturali più prestigiosi della città. Le sue 30 sale connesse, abbiamo dimenticato di dirlo, al Palazzo dei Congressi, che ospitano eventi, esposizioni, appuntamenti internazionali. E fra qualche settimana, tra l'altro, Villa Ciani sarà di nuovo protagonista, perché dal 27 al 29 marzo accoglierà la 7ª edizione di Unique, la boutique fair dell'arte contemporanea che trasformerà le sue 34 sale in un percorso immersivo fra opere e installazioni. Quindi, dal luogo storico a contenitore culturale contemporaneo, Villa Ciani continua dunque la sua lunga storia di rinascite. Splendida, splendente.
Splendida, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto.
Donatella Rettore, alzi la mano chi possiede ancora il 45 giri di questa canzone del 1979. Celebriamo un compleanno, quello di David Gilmour, voce e chitarra dei Pink Floyd. E Oggi pomeriggio scegliamo di festeggiarlo con una canzone che proprio i Pink Floyd dedicarono all'assenza, alla nostalgia e soprattutto al ricordo del fondatore e chitarrista Syd Barrett, Wish You Were Here, 1975.
Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell?
E 23 minuti, lasciamo i Pink Floyd per aprire un libro o tanti libri. Cosa succede? Perché ci piacciono i libri? Perché in fondo un libro bello, che vale, non si limita a raccontare, ci apre anche delle porte invisibili, ci piace per questo, no? Ci piace anche perché il tempo, quando leggiamo e quando il libro ci piace, rallenta, o anche un film o altro, quando guardiamo un'opera d'arte, fanno brillare queste cose belle dell'arte, fanno brillare la normalità con una luce misteriosa. cosa. Allora ricordare ad esempio i compleanni di certi autori, di certi artisti, per noi, per tutti noi, significa entrare di nuovo in quella soglia misteriosa, affascinante. Ecco perché oggi voglio celebrare la nascita, il 6 marzo del 1928, di Gabriel García Márquez, il grande scrittore colombiano che ha segnato la letteratura del Novecento con il suo inconfondibile realismo magico. Lui agli inizi fu giornalista, lavorò per l'agenzia La Prensa in Colombia, poi a La Habana e poi a New York. Le sue idee liberali lo misero in contrasto con il governo assolutista colombiano, costringendolo all'esilio in Messico e poi in Spagna. Dopo il premio Nobel per la letteratura, venne ufficialmente invitato a rientrare in Colombia, dove ebbe anche ruoli di mediazione tra governo e guerriglia e si occupò spesso di temi sociali. Nei suoi romanzi seppe intrecciare appunto realtà e fantasia come nessun altro, suoi romanzi diventarono anche film, penso all'Amore ai tempi del colera, La cronaca di una morte annunciata, l'ultima forse in ordine cronologico, la serie su Netflix Cent'anni di solitudine, raccontano proprio e ci aprono questi universi di mistero, di luce, ci tolgono un po' di monotonia, no? Ci fanno entrare in mondi che ci piacciono sostanzialmente, ci piacciono perché sono sempre incontri che fanno bene, che ci aprono. E adesso ascoltiamo García Márquez. Sì, proprio lui, ho trovato lui, ho detto voglio trovare la voce di García Márquez, perché questo è una traccia del 21 ottobre 1982, data nel Nobel, e qui troviamo proprio le sue impressioni dopo l'assegnazione di questo grande premio, e ascoltiamo insieme.
Non lo había esperado nunca porque todos los años era candidato.
Non mi aspettavo di ricevere questo premio perché ormai da anni ero candidato e mi ero quasi convinto di dover perdere ogni volta. Non ho ancora avuto in realtà il tempo per riflettere su quanto è accaduto. A Gabriel García Márquez è stato poi chiesto per quale motivo è diventato scrittore.
Perché non so fare nient'altra cosa nella vita.
Perché non so fare nient'altro nella vita. È noto l'impegno politico dello scrittore colombiano. Ecco una sua valutazione della situazione in America Centrale. La situazione difficile in questo momento in Centro America. Vorrei approfittare, dice García Márquez, di questa occasione per segnalare al mondo quanto sta accadendo in Honduras, dove si sta preparando un attacco contro il Nicaragua, un attacco che potrebbe portare a una guerra le cui conseguenze sono imprevedibili. Gabriel García Márquez è dunque ancora ottimista sulla sorte del Nicaragua.
Io sigo siendo ottimista nel caso del Nicaragua se la dejan desarrollar.
Continuo a essere ottimista per quanto concerne la situazione in Nicaragua, ma dipende se lasceranno libero questo paese di sviluppare il suo programma. Ho però l'impressione che gli Stati Uniti non vogliono lasciare libera Managua, perché questo sarebbe un cattivo esempio, secondo Washington.
Presidente, ¿cómo estás? Te felicito porque ya tienes premio Nobel in Colombia.
Gabriel García Márquez, nelle ore immediatamente successive all'annuncio del premio Nobel per la letteratura, qui siamo nel 1982, una testimonianza preziosa di uno dei più grandi narratori del nostro tempo.
Porta via. gioca d'azzardo, chi gioca coi fili che ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia. Gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Agisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta a prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo del santo, chi tutte le sere.
minuti, grazie a Giovi che ci ha appena scritto, dice: grande García Márquez. Abbiamo infatti proposto una sua dichiarazione subito dopo aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Dice: la poesia più bella, no te rindas, cioè non arrenderti, anche se per molti questa poesia è attribuita allo scrittore poeta uruguaiano Mario Benedetti. Comunque è una poesia bellissima, la trovate anche sull'internet. E la nostra ascoltatrice dice: me gusta escuchar a su voz, di Márquez. Adesso, dopo Márquez, oggi a Tracce il turno anche di una donna che ha trasformato una storia fatta quasi solo di uomini, perché il 6 marzo del 1980, per la prima volta nella storia, una donna, e per giunta dichiaratamente lesbica, entra a far parte dell'Académie Française, è Marguerite Yourcenar. Autrice colta, rigorosa, modernissima, Yourcenar lasciò l'Europa allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si trasferì negli Stati Uniti insieme alla sua compagna americana, dalla quale non si separò mai più, o più o mai, ottenne anche la cittadinanza statunitense, pur continuando a scrivere rigorosamente in francese. Tra le pagine più celebri della sua produzione c'è Memorie di Adriano, romanzo del 1951 incluso anche in una bella serie di Rete 2. Ascoltiamo quindi l'incipit di Memorie di Adriano, letto da Antonio Ballerio, poi la presentazione della scrittrice Luisa Canonica.
...365 libri da leggere prima di morire.
Mio caro Marco, Sono andato stamattina dal mio medico, Ermogene, recentemente rientrato in villa da un lungo viaggio in Asia. Bisognava che mi visitasse a digiuno e eravamo d'accordo per incontrarci di primo mattino. Ho deposto mantello e tunica, mi sono adagiato sul letto. Ti risparmio particolari che sarebbero altrettanto sgradevoli per te quanto lo sono per me. È la descrizione del corpo d'un uomo che si inoltra negli anni ed è vicino a morire di una idropisia del cuore.
C'è spesso una luce magica in certe stanze, quando d'estate le finestre sono aperte, ma le tende leggere, gialle o forse azzurre, tese davanti al rettangolo di aria, ondeggiano dolcemente e il sole che vi penetra colora di luce e dei colori rubati alla stoffa attraverso la quale penetra tutto l'ambiente. Ci si guarda attorno stupiti e gli oggetti risplendono. Li vediamo diversi, a volte più belli, perché la nostra attenzione è catturata da questo nuovo modo di individuarli. Il romanzo della Jursenar è una stanza di luce scintillante. Vi sono narrate le vicende di Adriano. Se penso alla sensazione che ho avuto leggendo le memorie di Adriano, imperatore romano, lungimirante, riformatore delle milizie, viaggiatore nei territori conquistati per consolidarne i confini, amante delle arti e delle lettere, se penso a quella sensazione, mi pare di ricordare la luce che dalle pagine del romanzo della Jursenar si manifestava. È la magnifica figura di Adriano a luccicare e brillare. La sua saggezza e la sua lungimiranza risplendono. Adriano, siamo qualche anno prima del 138 d.C., anno della sua morte, è gravemente malato. Vuole entrare nella morte, che ritiene l'unica soluzione elegante ai problemi di salute che lo assillano, vuole entrare nella morte ad occhi aperti e decide di scrivere a Marco, suo consigliere e nonno di Marco Aurelio, in quel tempo ancora troppo giovane per potergli succedere. Adriano è preoccupato e vuole assicurare la perfetta successione. Nella lettera che scrive a Marco vi sono i consigli a proposito della futura reggenza, ma anche gli aneddoti della sua vita di condottiero e quelli dell'astuto mediatore. Egli parla di sé, parla delle convenzioni, delle certezze, dei dubbi, parla dell'animo suo e di sentimenti. Vi sono già zone della mia vita, simili alle sale spoglie d'un palazzo troppo vasto, che un proprietario decaduto rinuncia ad occupare per intero, dice. Intento dell'autrice è restituire l'intera traiettoria di un'esistenza nota, cogliendo il momento in cui l'uomo che ha vissuto questa esistenza la pesa, la esamina, la giudica. Fare in modo che questo uomo si trovi nella stessa nostra posizione di fronte alla propria vita. Marguerite Jursenar ci riesce. Precisissima, il ritratto che fa dell'uomo Adriano è supportato dai documenti storici, in parte raccolti nei taccuini di appunti, in cui pure trovano spazio gli stati emotivi, i dubbi, gli slanci che l'accompagnano nello scrivere il libro, apparso nel 1951.
Marguerite Jursenar, Memorie di Adriano, libro che ci propone con il suo commento Luisa Canonica.
Che ringraziamo. E questa storia non poteva concludersi senza ricordare la valigia. La valigia che ha attraversato, quella valigia che ha attraversato Atlantico e naturalmente destino, perché nel 1939, come vi dicevo prima di questa traccia, la Jursenar lascia l'Europa sull'orlo della guerra e parte per gli Stati Uniti. Prima di imbarcarsi consegna a un deposito un grande baule da viaggio, dentro ci sono appunti, ricerche, tante ricerche, fogli dispersi, il materiale embrionale di un libro che ancora non esiste, appunto Memorie di Adriano. La guerra poi esplode, la valigia scompare, per 12 anni la Jursenar la crede perduta per sempre, finché un giorno, quasi un po' come un racconto, come un miracolo, il baule riappare grazie ad amici che lo riconsegnano, che lo ritrovano, il contenuto intatto e dentro, come proprio come un seme sopravvissuto al caos della storia, ci sono le prime ricerche dedicate all'imperatore Adriano. È il 1951 ed è proprio in quell'anno che Memorie di Adriano vede la luce.
Tracce.
But Seriously è il quarto album solista di Phil Collins. Cambiamo decisamente pagina, ambientazione. Questo album è uscito alla fine del 1989 e nel 1990 dominò la scena, fu un successo enorme sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. L'album arrivò al numero uno nel Regno Unito per ben 15 settimane, raggiunse anche il primo posto della Billboard americana dei 200 album più venduti. Dall'album uscì una canzone meravigliosa, uscirono intanto 6 singoli in tutto, il più celebre appunto è Another Day in Paradise, che oltre a essere un enorme successo internazionale vinse anche il Grammy per la registrazione dell'anno. Phil Collins qui scrisse questa canzone per attirare l'attenzione sul tema dei senza tetto, non perché la pensasse come politica, ma per la sua carica sociale, per raccontare una realtà spesso ignorata. Era su un film che ci ha portato anche chi l'ha visto un po' in paradiso. È un film che ha immaginato il futuro prima che arrivasse davvero, perché il 6 marzo del 1927, il sonoro è nato nel 26, esce Metropolis di Fritz Lang, uno dei capolavori assoluti della storia del cinema. Un film di fantascienza visionario, nato appunto muto, accompagnato all'epoca da una colonna sonora eseguita dal vivo, poi andata perduta fino al suo ritrovamento negli anni 80. Nel corso del tempo Metropolis ha ispirato artisti, musicisti e rielaborazioni di ogni tipo, celebre quella curata da Giorgio Moroder nel 1984 in chiave pop rock, che tra l'altro suscitò non poche polemiche. Poi nel 2002 è arrivata anche una versione restaurata di 123 minuti con la partitura orchestrale originale, ma molte scene restano ancora mancanti e quindi il mito continua. Allora, adesso quello che vi propongo è questo, un ritratto dedicato proprio a Fritz Lang, andato in onda il 26 luglio del 1991.
Terza pagina. Fritz Lang o la parabola del superuomo. Un programma di Mauro Marchesini. Fritz Lang, uno dei massimi progettisti d'immagini della storia del cinema, nasce a Vienna nel 1890 da una famiglia benestante. Il papà, noto architetto, avvia il figlio alle discipline scientifiche e lo convince ad iscriversi alla facoltà di architettura del rinomato Politecnico di Vienna. Ma il giovane Lang, passato in seguito alla leggenda come uno dei creativi più rigorosi e disciplinati, soffre della giusta confusione dell'adolescente. Dopo un breve assaggio della facoltà prescelta dal padre, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Monaco e poco più tardi si trasferisce a Bruxelles. Il suo fondamentale corso didattico lo compie però tra il 1912 e il 1914 a Parigi, un luogo di straordinario fermento culturale dove stavano nascendo i movimenti chiave della civiltà artistica del Novecento, come il cubismo e l'astrattismo. Travolto, come tanti della sua generazione, dall'immane bagno di sangue della Prima Guerra Mondiale, Lang si arruola nell'esercito austro-ungarico, dove si distingue in diverse azioni. Ferito per ben 3 volte, nei lunghi periodi di convalescenza comincia, quasi per caso, a scrivere delle sceneggiature per il cinema. Al termine del conflitto, quello che pareva un passatempo passeggero si rivelerà invece una vera e propria vocazione. Una vocazione che gli farà sopportare lotte e contrasti di ogni genere e che in seguito gli imporrà di accettare l'interminabile esilio americano come l'unica possibilità di continuare a svolgere, con una certa libertà, il mestiere più bello del mondo, quello del cineasta. Dal ruolo di soggettista sceneggiatore passa in fretta a quello di regista. Dopo 5 o 6 film andati persi, non particolarmente rilevanti, a noi è arrivato solo il serial in 2 puntate I Ragni, esotica storia d'avventure condotta già con mano sicura, Lang conquista un nome di rilievo con una pellicola giustamente passata alla storia, Destino, titolo originale La morte stanca.
Si tratta di un melodramma dalle forti venature fantastiche, dove la morte in persona promette a una fanciulla che risparmierà il suo innamorato se la giovane riuscirà a salvare uno dei 3 uomini che si trovano in altrettanti posti lontanissimi l'uno dall'altro, Baghdad, la Cina e Venezia. La protagonista fallisce per 3 volte e alla fine guadagnerà la pace eterna insieme al suo adorato.
Io mi metterei a ascoltare solo senza... Attenzione particolare ai contenuti, queste voci, come quest'ultima che abbiamo sentito, era 1991, il programma Terza Pagina, dedicata appunto a Fritz Lang, perché il 6 marzo del 27 esce Metropolis, quindi qui abbiamo sentito una parabola artistica del grande artista e i suoi film più celebri, appunto Metropolis, ma anche Il Testamento del Dottor Mabuse, poi fino ad arrivare a Furia, un viaggio nel cuore di un autore che ha segnato l'immaginario del Novecento e che continua a influenzare il nostro modo di vedere il cinema e anche il futuro.
Su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore.
Tracce. Roll you like you were dice. until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. You just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows you.
14:56 minuti. Fra poco, dopo la pagina informativa delle 15, Isabella Visetti per una nuova pagina di passaggi, per nuovi passaggi. Noi invece con Tracce ci sentiamo lunedì, oggi, anche oggi, e lo faremo anche la settimana prossima. Ci rifaremo vive io e Enrica Alberti con storie che ritornano, opere che continuano a parlarci, voci che attraversano il tempo. È un po' come una magia, basta dire abracadabra e si apre un cassetto della memoria della RSI e il presente diventa passato e il passato arriva al presente.
Tracce,